Il governo rivendica lo sgombero del Leoncavallo e dà il via alla campagna elettorale per Milano, una vendetta della destra contro 50 anni di cultura, idee, musica e politica. Il sindaco Sala critica lo sfratto, il comune non è stato avvertito, dice, e promette una soluzione. I militanti del centro sociale lanciano una manifestazione nazionale per il 6 settembre. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha annunciato l'approvazione di un piano per la presa della città di Gaza, ma prevede anche nuovi negoziati per il rilascio degli ostaggi e la fine della guerra. Intanto si intensificano gli attacchi dell'IDF su Gaza City. Si complica sempre di più la ricerca di una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina. Mosca chiede di avere il veto sulle garanzie occidentali alla sicurezza di Kiev e allontana ulteriormente l'ipotesi di un vertice Putin-Zelensky. La notte scorsa uno dei bombardamenti russi più pesanti dall'inizio dell'invasione. Dazi, Unione Europea e Stati Uniti hanno preciso il contenuto dell'accordo del mese scorso sulla stragrande maggioranza dei prodotti europei, tariffe del 15%, ingresso facilitato invece per una buona parte delle esportazioni americane. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, le 22.30, l'ultima edizione del giornale radio di Popolare e Popolare Network. Questa mattina lo sgombero del Leoncavallo, appena saputa la notizia decine di persone sono accorse davanti il centro sociale, militanti e cittadini di ogni età che frequentavano il centro, ascoltiamoli.
Questo evento racconta un po' la disfatta di una città che in questo momento sta raccontando il paradosso di una lottizzazione evidente e dall'altra parte degli spazi che sono comunque, voglio dire, non esclusivi, è un luogo di socialità, di aggregazione.
All'inizio per divertirti e poi magari stando dentro l'ambiente capisci anche che c'è un pensiero molto più profondo di quello che è solo il divertimento. Da lì, capito, ho iniziato a modificare la mia visione del mondo.
Quello che devono tenere presente, credo che il Leoncavallo, nel bene o nel male, era l'icona di questa città e non solo, dei valori alternativi.
Si è sempre riuscito a reinventare, a ricollocare e io ci spero, ovviamente ci si spera.
Quando si chiede ma adesso il Leoncavallo cosa farà, viene risposto il Leoncavallo può dire poco, Milano può dire molto.
Secondo noi questa risposta deve coinvolgere la città di Milano, tutta quella città che rifiuta la speculazione edilizia, la gentrificazione, la Milano antifascista, antirazzista.
Il governo e la destra tutta hanno esultato e rivendicato lo sgombero. Tolleranza zero contro le occupazioni abusive è stato il commento del ministro dell'interno Piantedosi che ha ordinato il blitz. Non possono esistere zone franche fuori dalla legalità, ha detto Meloni. Il sindaco Sala ha dichiarato che il comune non è stato informato e che continuerà a dialogare con gli esponenti del Leoncavallo per trovare una soluzione di legalità. Sentiamo Roberto Maggioni.
Lo sgombero del Leoncavallo e il blitz della destra che inizia a mettere le mani su Milano è una vendetta contro 50 anni di cultura, musiche, idee incompatibili con tutte le destre. Se lo sognano uno spazio come il Leoncavallo, capace di generare situazioni che hanno influenzato ambienti di ogni tipo, dalle aule universitarie alle curve dello stadio, dai club di mezza Europa alle giornate del G8 di Genova, uno spazio che ha contribuito a rendere Milano europea, come si usa dire oggi, ben prima dei grattacieli. La destra neofascista da sempre è ossessionata dal Leoncavallo, la memoria di Fausto Iaio ce lo ricorda ogni 18 marzo. Con questo sgombero ha fatto quello che sa fare meglio, reprimere, chiudere, omologare. Lo ha fatto con un sindaco in carica, Sala, indebolito e impantanato nelle inchieste giudiziarie, solerte in questi anni a trovare le migliori soluzioni possibili per gli immobiliaristi, meno per i leoncavallini. Tra comune e attivisti da qualche mese era in corso una trattativa per un nuovo spazio, la destra lo sapeva e ha giocato sporco anche su questo fronte. È dal 2011 però che questa partita si sarebbe potuta chiudere, ma le giunte di centrosinistra non sono state capaci di farlo. Ora il sindaco dice di voler proseguire sulla strada della regolarizzazione. Se lui e la sua maggioranza vogliono sistemare il Leoncavallo, possono fare una cosa semplice, farlo.
Come sentivate dunque, da mesi l'amministrazione Sala stava trattando con gli esponenti del Leoncavallo per trovare un'alternativa alla sede di via Vatteo. Su cosa accadrà nelle prossime settimane ascoltiamo Anna Scavuzzo, vice sindaca di Milano e assessora all'urbanistica.
Il sindaco ha sottolineato anche il fatto che, diciamo, gli impegni che abbiamo deciso di assumerci, quindi il percorso anche accidentato e faticoso però per arrivare alle manifestazioni di interesse per le proposte di valorizzazione, diciamo, delle aree San Dionigi, Porto di Mare, l'individuazione dei lotti eccetera, è pronta dal punto di vista dell'assunzione di responsabilità politica. Per me alla prossima giunta non c'è alcun timore, e lo stesso anche il sindaco questa mattina quando ci siamo sentiti mi confermava che andiamo avanti e portiamo in giunta la delibera la prossima settimana.
Solidarietà al Leoncavallo, in queste ore è arrivata anche dai partiti del centro-sinistra, dai sindacati, da molti esponenti della cultura milanese. Alleanza Verdi e Sinistra aveva organizzato la sua festa nazionale per i primi di settembre proprio a Leoncavallo. Sentiamo Tino Magno, senatore di AVS.
È una cosa voluta ovviamente in prima persona a questo punto dalla Presidente del Consiglio, certamente dal Ministro degli Interni, perché io avevo chiesto un confronto anche con il Questore, cosa che in passato su altre cose abbiamo avuto. Ci è stato detto che era in ferie, quindi non è avvenuto, tutto perché si è voluto fare una grande senata fronte a un fatto che non è un problema per la città, anzi Leoncavallo è una storia da rivendicare positiva di questa città, perché è un centro sociale in cui i giovani e nemmeno i giovani hanno trovato la possibilità di confrontarsi, di costruire esperienze, di maturare, anziché essere magari per la strada, e quindi questo è il dato fondamentale.
Il primo ministro israeliano Netanyahu ha annunciato l'approvazione di un piano per la presa della città di Gaza, ma al tempo stesso ha prospettato nuovi negoziati per un cessate il fuoco con Hamas. Durante una visita ai soldati nella striscia di Gaza, Netanyahu ha dichiarato, secondo quanto riferito dal suo ufficio, «sono venuto a confermare i piani dell'esercito per la presa della città di Gaza e la vittoria su Hamas». Allo stesso tempo ha dato istruzioni di avviare immediatamente negoziati per la liberazione di tutti i nostri ostaggi e per la fine della guerra, condizioni accettabili per Israele. Secondo Netanyahu le due cose andrebbero di pari passo. Sentiamo il commento dell'esperta di Medio Oriente Laura Silvia Battaglia.
L'ipotesi di un negoziato sugli ostaggi e dunque sul rilascio degli ostaggi israeliani che sono ancora vivi nella striscia è una parte naturalmente del negoziato che interessa di più ad Israele, ed è quella che di fatto soprattutto interessa al pubblico israeliano, al popolo israeliano, a chi è andato in piazza, alle famiglie degli ostaggi. Su questo aspetto direi che Netanyahu ha mostrato chiaramente che gli importa abbastanza poco della vita di queste persone, ma sicuramente l'opportunità di poter recuperare quantomeno tutti gli ostaggi ancora vivi significherebbe per Netanyahu anche riuscire a salvaguardare quel poco di fiducia che gli è rimasta in patria. Dunque, su questo aspetto si ritiene che da parte israeliana possa esserci un'ampia apertura, il che naturalmente, come sappiamo, non pregiudica da parte israeliana il fatto di riprendersi il nord della striscia, punto che sul quale invece Hamas è stato sempre molto, molto preciso sull'argomento, cioè avendo rassicurazioni che invece questa presa del nord della striscia non avverrà. C'è da dire, come sappiamo, che di fatto ciò intorno a cui si sta negoziando adesso è la stessa cosa intorno a cui si negoziava 3 mesi fa, 6 mesi fa. Insomma, stiamo parlando di negoziati che sono già stati proposti con Witkoff come mediatore e che comunque non sono mai andate avanti, sia per il numero di ostaggi scambiati con i prigionieri palestinesi delle carceri israeliane da una parte e dall'altra rispetto al punto militare che invece è l'aspetto principale di questo tipo di operazione.
Intanto si stanno intensificando gli attacchi israeliani su Gaza City. Il governo Netanyahu ha detto più volte appunto che l'obiettivo è la piena occupazione della città, dove vivono più di 1 milione di persone. Il capo delle forze armate, Zamir, fino a pochi giorni fa in disaccordo con il governo, ha ribadito oggi che l'obiettivo è sconfiggere Hamas e liberare tutti gli ostaggi, esattamente quello che fino a poco fa riteneva essere impossibile con un'operazione di terra. Intanto, secondo un'inchiesta giornalistica su dati dello stesso esercito israeliano, a cui hanno partecipato anche il britannico Guardian e l'israelo-palestinese P972, dall'inizio della guerra fino a maggio scorso i miliziani uccisi a Gaza sono stati circa 8.900. In quel momento le vittime nella striscia sulla base del bilancio delle autorità locali erano 53.000. Vorrebbe dire che la stragrande maggioranza dei morti, l'83%, sono civili. Ma torniamo all'operazione intorno a Gaza City, sentiamo quello che ci ha raccontato Sami, un cittadino palestinese che vive nella zona di Al-Mawasi sotto Gaza City.
L'esercito israeliano voleva praticamente entrare dentro la Gaza City, però per ora non sono ancora entrati, però stanno alle porte, sono già ammassati, carri armati, soldati dentro praticamente la zona est di Gaza City, però non sono ancora mossi. Però la situazione è molto grave, la gente praticamente rischia tutta perché la popolazione di zona di Gaza saranno più di 900.000 persone. Queste 900.000 persone non vogliono andare via, non vogliono evacuare perché si vanno al sud, non c'è nemmeno un posto, non c'è niente e non lo vogliono lasciare Gaza per essere occupata da parte dell'israeliana. Nel momento dell'invasione saranno tante morti, tante ferite perché Israele comincia a bombardare a tappeto, che la gente ha tanta paura. Poi arriva il momento che c'è il caldo, praticamente in piena estate, perché qui abbiamo quasi 38 gradi, tutti stiamo nelle tende dove praticamente dentro la tenda c'è 50 gradi. Speriamo che arriva una tregua, pure il mondo che si muove, però non si vede nemmeno sperare che il mondo si muove.
Andiamo in Ucraina, sembra allontanarsi ulteriormente la possibilità di una fine negoziale della guerra. Secondo il presidente ucraino Zelensky, Putin vuole sottrarsi alla necessità di organizzare un incontro per trovare una soluzione alla guerra. Al momento i segnali inviati dalla Russia sono semplicemente indecenti, ha scritto Zelensky nel suo discorso quotidiano sui social media. Il nodo più difficile da sciogliere sembra essere quello delle garanzie di sicurezza chieste da Kiev. Da Mosca il ministro degli esteri Lavrov ha messo in chiaro che la Russia giudica assolutamente inaccettabile l'eventuale schieramento di truppe europee in Ucraina. Le richieste della Russia, secondo fonti di stampa, sarebbero il controllo di tutto il Donbass, Kiev fuori dalla NATO e neutrale, e appunto niente truppe occidentali in Ucraina alla fine della guerra. Intanto Trump sarebbe intenzionato a fare un passo indietro nella mediazione tra i due leader e ha fatto sapere che entro 2 settimane sapremo se ci sarà la pace. La notte scorsa intanto c'è stato uno dei bombardamenti russi più pesanti dall'inizio della guerra. Yana è una cittadina ucraina che vive a Kiev e lavora per la Fondazione Zaporuka.
Cosa fanno la gente? Tutto dipende dove sei, del tuo stato mentale comunque. A Kiev, in alcune zone, puoi quasi quasi dormire tranquillo, anche perché siamo abituati alle esplosioni, in particolare quando si sente lontano. Per molte persone ucraine è la normalità ora. In altre zone molto vicine la gente sempre va in parcheggio o nello shelter, perché è impossibile per noi rimanere nell'appartamento, nella casa, è molto pericoloso. A Kharkiv ancora peggio perché c'è molto meno tempo per andare e per nascondersi. Amici lì, e loro hanno un appartamento in una zona, secondo loro, situazione più tranquilla, ma purtroppo negli ultimi giorni Kharkiv è stato attaccato proprio durante i negoziati e hanno ammazzato l'intera famiglia con bambini piccoli, con un bambino di 1 anno. Posso immaginare che questa famiglia ha scelto quella zona perché in generale è considerata più tranquilla, ma purtroppo questo non salva tutti e viviamo così.
Dazi, Unione Europea e Stati Uniti hanno chiarito il contenuto dell'accordo del mese scorso tra Donald Trump e Ursula von der Leyen, tutti i particolari nel servizio da Bruxelles di Federico Baccini.
A un mese dall'annuncio di von der Leyen e Trump dell'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti, oggi è arrivato anche il testo che definisce cosa ci sia e cosa non ci sia nell'intesa. Il punto centrale è il tetto massimo del 15% ai dazi statunitensi, applicati alla stragrande maggioranza delle esportazioni europee, comprese automobili, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname. Rimangono ancora fuori dall'accordo acciaio, alluminio e derivati, con le due parti che valutano come cooperare per proteggere i rispettivi mercati. Saranno esentati dal regime del 15% alcune risorse naturali, aeromobili e farmaci generici. Non si è riusciti a includere vini e alcolici, ma si continua a lavorare per estendere la lista prima che entri in vigore. In cambio, Bruxelles fa concessioni notevoli. In primis, saranno eliminati tutti i dazi all'industria americana e sarà garantito l'accesso preferenziale per prodotti ittici e agricoli. Non appena la Commissione presenterà la proposta di riduzione dei dazi europei, scatterà il tetto massimo del 15% su quelli statunitensi. Il lavoro è già iniziato per farlo entro la fine di agosto. Inoltre, entro il 2028 l'UE acquisterà gas naturale liquefatto, petrolio e prodotti dell'energia nucleare per un valore di 750 miliardi di dollari e chip per l'intelligenza artificiale per almeno 40 miliardi. L'unica vittoria per Bruxelles è non aver fatto concessione sui pacchetti legislativi che regolamentano servizi e mercati digitali nell'Unione. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Restiamo in America perché il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato di aver avviato un esame di tutti gli oltre 55 milioni di stranieri che vivono negli Stati Uniti con un visto. Lo riporta l'Associated Press. Il Dipartimento ha avvertito che tutti i titolari di un visto americano sono soggetti a controlli continui con particolare attenzione a qualsiasi elemento possa indicare la necessità di revocare il permesso ed espellerli. In Colombia un elicottero della polizia è precipitato questa mattina nella zona rurale di Amalfi, nel dipartimento di Antioquia, dopo essere stato colpito da un drone durante un'operazione di contrasto al narcotraffico. Secondo il ministro della Difesa, Pedro Sanchez, dietro l'attacco ci sarebbe il Clan del Golfo, principale cartello criminale del paese sudamericano. Il bilancio provvisorio è di 6 agenti morti e 7 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Erano tutti impegnati nelle operazioni di eradicazione di coltivazioni di coca. Le forze armate e di polizia hanno immediatamente avviato un'operazione per mettere in sicurezza l'area, evacuare i feriti e neutralizzare i responsabili. Andiamo in Italia. Era stato anche un agente segreto l'ucraino arrestato a Misano Adriatico, vicino Rimini, per le operazioni di sabotaggio che portarono all'esplosione dei due gasdotti di Nord Stream tra Russia e Germania nel Baltico nel maggio del 2022. Secondo i media tedeschi, l'uomo ritenuto fra i coordinatori della missione sarebbe stato una figura eminente dell'esercito ucraino e avrebbe lavorato precedentemente per i servizi segreti. Kiev ha sempre negato ogni responsabilità e l'Occidente ha sempre sospettato che il sabotaggio del gasdotto sia stata un'operazione di Mosca e viceversa. E chiudiamo con la pagina sportiva. Successo della Fiorentina nell'andata dei play-off per la missione alla fase a gironi della Conference League. In trasferta i toscani hanno battuto 3-0 gli ucraini della Polizia. Tra una settimana è in programma il ritorno a Firenze. E per oggi è tutto, l'informazione di Radio Popolare e Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Elenia Cavaliere.